Come preannunciato alla fine della scorsa lezione, oggi avremo a che fare con il problema di 2m, che è il secondo dei problemi dopo quello della spiegazione teorica, che implica, che coinvolge il rapporto tra osservazione e teoria. Pierre 2m, ricordato alcune lezioni fa come uno degli ispiratori del circolo di Vienna e in generale dei neoempiristi. Pierre 2m era un grande filosofo della scienza, un grande storico della scienza, fu anche uno scienziato, insegnava fisica all'università, ma come scienziato non diede grandi contributi ed era anche un po' sfortunato nelle sue scelte teoriche, ma di questo parleremo forse tra un po'. Il suo libro sulla teoria fisica del 1906 ebbe subito una grande popolarità, poi però fu un po' messo da parte e sicuramente sia i neoempiristi che Popper ne sottovalutarono la forza e l'importanza degli argomenti. Fu poi un allievo dissidente di Popper, Imre Lakatos, ebreo ungherese fuggito dall'Ungheria, all'inizio allievo di Popper, che poi si scaraventò con tutta la forza contro il suo maestro, che simpatico non era, detto tra di noi, due galli nel pollaio fanno fatica a stare, ma sostanzialmente Imre Lakatos accusò Popper di avere un falsificazionismo ingenuo, perché non teneva conto della tesi di 2m e del problema di 2m. Tesi e problema che assieme mostravano la complessità della falsificazione di un sistema teorico. Non ci sbarazziamo di un sistema teorico con un semplice modus tollendo tollens. Questa forma di eliminazione rapida di una teoria Imre Lakatos la definiva razionalità colpo di pistola. Colpo secco, la teoria è morta. Vediamo perché non è così semplice uccidere una teoria. La tesi di 2m afferma, vedete la slide 127, che non possiamo mai sottoporre a controllo sperimentale un'ipotesi teorica isolata, ma soltanto un sistema teorico. Dalla tesi di 2m segue che se i risultati dei controlli sperimentali non sono in accordo con le previsioni derivate dal sistema, allora possiamo affermare solo che almeno una delle ipotesi del sistema è falsa, ma non possiamo dire esattamente quale. Questa seconda affermazione apre la strada al cosiddetto problema di 2m. Il problema di 2m è questo. Può essere così detto con uno slogan brutale: visto che la falsificazione di un sistema teorico ti dice solo che c'è qualcosa di falso nel sistema, e come si ricorderà un sistema teorico è formato da molte leggi teoriche, osservative, principi ponte, se la falsificazione sperimentale del sistema, cioè il fatto che una delle previsioni derivate dal sistema teorico si è mostrata falsa, se questa falsificazione sperimentale ti mostra che il sistema teorico è falso, nel senso che c'è qualcosa di sbagliato tra i suoi componenti, resti di fronte a un problema abbastanza drammatico. Come lo aggiusto questo sistema teorico? A quale sua parte do la colpa della falsificazione? Insomma, cosa c'è di falso esattamente nel sistema? Questo il modus tollendo tollens non me lo può dire. Formulata così la tesi di 2m e il problema che ne consegue, possiamo usare la nostra solita strategia di vedere di nuovo il punto problematico, l'argomento, alla luce di un esempio. E l'esempio che io faccio, che è quasi classico, è il controllo sperimentale della legge di gravitazione. Come ricorderete dal liceo e dagli studi di fisica, Newton formulò quattro leggi, che sono, diciamo così, le leggi teoriche del suo sistema, e poi c'erano anche principi ponte, leggi osservative, anche se Newton non fu mai esplicito nel formulare queste ultime leggi. Ma consideriamo le leggi teoriche. Sono quattro, a ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria, forza uguale massa per accelerazione e così via. Ma quella più famosa, perché non era così intuitiva, è la legge di gravitazione, secondo la quale due corpi si attraggono con una forza che è proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato delle distanze. La trovate su qualunque manuale, se volete averla davanti, andate su Wikipedia e scrivete legge di gravitazione. Bene, noi la vogliamo controllare, vogliamo sapere se questa legge è giusta perché fa un'affermazione molto impegnativa sull'universo, poiché si applica a tutti i corpi dell'universo e quindi è legittimo chiederci se questa legge è esatta, è vera. Sulle altre tre non abbiamo tantissimi dubbi, o non avevano tantissimi dubbi gli scienziati, perché erano stati in un certo senso anticipati da Galileo, da Cartesio, da altri scienziati dell'epoca. Come facciamo a controllare la legge di gravitazione che chiameremo H1? Deduciamo una previsione osservabile e, per esempio, circa la posizione che il pianeta Urano occuperà in un determinato istante t del futuro. Effettivamente il pianeta Urano creò diversi problemi e sarebbe interessante studiare la storia di come sembrava che il pianeta Urano falsificasse il sistema teorico di Newton, e invece non era così. È una storia raccontata in molti manuali di filosofia della scienza. Purtroppo non possiamo addentrarci nel prosieguo di questa storia, ne vediamo l'inizio. Ma se noi vogliamo controllare la legge di gravitazione H1 deducendo una previsione circa la posizione di Urano, ci accorgiamo subito che H1 presa da sola non implica alcuna previsione osservabile e quindi neanche una previsione E su dove si troverà Urano tra 10 anni. Tuttavia, una previsione di questo genere può essere dedotta a partire da un insieme di premesse che comprende l'intera meccanica newtoniana, quindi almeno le quattro leggi di Newton, cioè la legge di gravitazione H1 e le altre leggi che si chiamano leggi del moto, e le chiameremo H2, H3 e H4. Ma in aggiunta occorrono svariate ipotesi ausiliari. Quali? Ve ne sono di diverso tipo. Alcune di queste ipotesi ausiliari, uso il termine ausiliari come aggettivo, mi verrebbe più naturale ausiliarie, però l'editor di alcuni miei articoli mi ha obbligato a usare ausiliari e io adesso lo uso, facendo violenza alle mie preferenze. Voi potete fare quello che volete, aggiungere la E. Alcune ipotesi ausiliari utilizzate nella derivazione di E sono ipotesi di carattere particolare che descrivono le attuali posizioni, velocità e masse di Urano e del Sole. Se voglio prevedere dove sarà Urano fra 10 anni, ho bisogno di sapere dov'è ora, dov'è il Sole ora, e quali sono le masse di Urano del Sole e la velocità di Urano attorno al Sole. Altre ipotesi ausiliarie sono ipotesi invece di carattere generale, per esempio, l'ipotesi che l'unica forza che agisce sui pianeti è quella gravitazionale. Newton ci parla della forza gravitazionale che attira i pianeti l'uno all'altro, secondo la sua famosa legge. Però questo non basta a dedurre dove sarà il pianeta fra 10 anni se non presupponiamo anche che la forza gravitazionale sia l'unica. E se i pianeti avessero masse ferrose al loro interno, ce le hanno, e che quindi la forza di attrazione magnetica fosse grande? E se il sistema solare fosse pieno di angeli bizzosi, ma anche molto forti e potenti, i quali si divertono ogni tanto a perturbare l'orbita dei pianeti, spostandoli dal loro dalla loro ellissi, diciamo, dalla loro orbita ellittica, magari per qualche tratto. Certo, è un'ipotesi fantastica, ma però dobbiamo dire che non esistono gli angeli, non esiste una forza magnetica, non esiste nessun'altra forza che può perturbare il lavoro della gravità. Poi, naturalmente, dobbiamo supporre che i telescopi che abbiamo utilizzato per rilevare le posizioni dei pianeti non producano grossolane distorsioni. Ma qua c'è un punto di grandissimo interesse, perché in realtà quasi tutti i nostri strumenti ottici producono grossolane distorsioni, ne sanno bene qualcosa i costruttori di occhiali o anche i costruttori di telescopi. E perfino un vetro trasparente può distorcere l'immagine. Oggi noi sappiamo molto sulle distorsioni che provocano le lenti, ma raccontiamo ancora delle frottole, per esempio su Galileo, che mostra il suo telescopio ai gesuiti e loro non vogliono metterci dentro l'occhio, altrimenti vedrebbero che è la Terra che gira attorno al Sole. Questa è una colossale panzana. Ovviamente i gesuiti erano grandi esperti nell'uso dei telescopi, dei cannocchiali. Ancora adesso la specola vaticana, che non è più in Vaticano, ma l'hanno spostata nel deserto dell'Arizona, è un ottimo telescopio. I gesuiti sapevano molto sulle distorsioni ottiche, e mentre Galileo ne sapeva molto meno, e quindi si tendeva a fidarsi abbastanza ciecamente dei risultati di quello che vedeva il telescopio. Fidarsi ciecamente è un termine che va abbastanza bene con Galileo, perché Galileo divenne anche cieco, forse perché non usava nel modo appropriato i telescopi. Quindi delle ipotesi ausiliarie come queste sono ipotesi che raramente gli scienziati formulano in modo esplicito. L'ipotesi che non esistono altre forze oltre a quella che loro considerano nella previsione, soprattutto l'ipotesi che gli strumenti funzionano bene e ci dicono le cose come stanno. Va bene. Noi prendiamo tutte queste ipotesi ausiliarie, particolari e generali, ne formiamo una lunga congiunzione che chiamiamo A, dove A sta per ausiliari. Infatti, nella slide 130 leggiamo che se indichiamo con A la congiunzione di tutte le ipotesi ausiliarie utilizzate nella deduzione di E, possiamo finalmente affermare la cosa giusta. E la cosa giusta non è che E è stata dedotta da H1, la legge che volevamo controllare, ma che E è stata dedotta dalla congiunzione H1, H2, H3, H4, le quattro leggi, e A, che a sua volta è una grande congiunzione. Ora, questo significa che per controllare la legge di gravitazione H1, traendone una conseguenza sperimentale, osservativa, deducendo una conseguenza osservativa, dobbiamo procedere in via indiretta, cioè dobbiamo sottoporre a controllo un intero sistema teorico che comprende H1, ma che è formato da quella che chiameremo la lunga congiunzione. Ora arriviamo al problema di Duhem in senso stretto. La tesi di Duhem porta alla luce un problema, oggi noto come problema di Duhem. Questo problema si presenta quando le previsioni osservative dedotte da un sistema teorico non si realizzano. E questo ci permette adesso di continuare il nostro esempio del controllo sperimentale della legge di gravitazione. Consideriamo di nuovo il controllo di quella che abbiamo chiamato la lunga congiunzione, la trovate nella slide 131, e la mirabile slide 132 vi mostra cosa succede. Cosa succede? La previsione E è deducibile dalla congiunzione H1, H2, eccetera. Quindi possiamo affermare che se, tra parentesi, la lunga congiunzione, allora è. Questa lo possiamo affermare con la logica, è una deduzione logica. Poi puntiamo il cannocchiale verso il cielo e guardiamo se davvero si verifica E. Ahimè, non si verifica. Vediamo che non vale, non è vero E. e quindi diciamo non è. Adesso abbiamo due premesse. Il condizionale con se, parentesi, lunga congiunzione, allora è, e poi non è. E quindi ci troviamo di fronte a un fantastico modus tollendo tollens nella slide 133, modus che descriveremo tra breve nella prossima puntata.